Corre l'anno 2016. Il sole di agosto risplende nel Queens, uno dei quartieri più famosi della Grande Mela, New York City. La sfortunata protagonista di questa agghiacciante storia è la bellissima Karina Vetrano, di 30 anni. Karina ha un nome che la caratterizza in tutto e per tutto. È una splendida ragazza dotata non solo di un aspetto decisamente invidiabile, ma anche di una grande voglia di vivere e di una profonda sensibilità. Karina nasce il 12 luglio 1986 a New York dal padre Philip e dalla mamma Katie. Una fonte accenna ad un fratello e ad una sorella di Karina, ma senza specificare i loro nomi. Karina nasce in una famiglia fortunata, dove vige l'amore reciproco e il rispetto. Lei si dimostra essere molto legata a suo padre Philip, il quale è un ex vigile del fuoco in pensione. Addirittura è stato uno dei primi soccorritori durante l'attacco alle Torri Gemelle, l'11 settembre 2001. Avendo quindi come padre un eroe, oltre che un idolo, papà e figlia trascorrono molto tempo insieme. Spesso li si vedono sorridenti e felici nelle foto, in viaggio o in casa, spensierati. E fanno anche jogging insieme. Durante la sua crescita, Karina frequenta l'Archbishop Molloy High School, nel Queens, e si laurea alla St. John's University, con un master in patologia del linguaggio. È molto legata ai bambini e al suo lavoro. Infatti esercita la professione di logopedista e tratta spesso con bambini affetti da autismo. Rara come poche, Karina è tanto graziosa quanto gentile, oltre che virtuosa nelle arti più introspettive. Questo perché, oltre al suo delicato e intenso lavoro, è anche un'aspirante attrice e scrittrice. Spesso si cimenta nella scrittura di pensieri e poesie e alle volte si perde in ragionamenti profondi, malinconici e a tratti disturbanti. Grazie al suo amico sceneggiatore, Petros Georgiadis, realizza un cortometraggio di 6 minuti nel 2013, chiamato The Paradox, basato su alcuni suoi scritti. Mi prendo un secondo per aprire una piccola parentesi su questo film e sui pensieri scritti da Karina. Questo cortometraggio, ovvero The Paradox, si incentra su Karina stessa e un personaggio maschile che legge la sua poesia, la quale racconta la storia di una persona che è tanto un angelo quanto un peccatore. Sono un angelo pieno di purezza, sono un angelo desideroso di maturità. Sono un angelo le cui ali sono così larghe, pronte a spiccare il volo. Dice prima di fissare la telecamera con uno sguardo vuoto. Sono un angelo con un lato scuro. Successivamente nel film la si vede giocare con una lama di rasoio, mentre si vedono momenti di un intenso incontro amoroso con un uomo, prima di prendere l'oggetto appuntito e farlo scorrere sul polso sinistro, proprio accanto al tatuaggio di una croce. Tutto molto disturbante. Karina sembra avere infatti un estro tutto suo, diciamo, nel manifestare la sua arte, che risulta essere decisamente drammatica. Per farvi capire ancora meglio, uno dei suoi tanti pensieri scritti si basa sul tema della morte e recita quanto segue. Hai mai trovato conforto nel pensiero di morire, ma non in modo suicida? È solo che, a volte, quando mi sento davvero triste, sola e incompresa, mi chiedo se in questo momento, a questa età e in questo momento della mia vita, se per qualche strano incidente dovessi morire, chissà cosa accadrebbe. Suona strano, morboso, me ne rendo conto. Un po' inquietante forse, ma questo pensiero ce l'ho sin da quando ero una ragazzina, forse per contrastare il sentimento di solitudine che a volte si presenta, a causa di questo mondo decisamente spaventoso. E tutto ciò mi tranquillizza. Risulta ancora più inquietante questo ragionamento in paragone a ciò che vi racconterò tra poco. Perché per quanto lei si perde in questi ragionamenti esistenziali di cui tutti noi, dopo tutto, siamo di tanto in tanto vittime, Karina ha una vita splendida. È sportiva, frizzante, disponibile e altruista. Vive sempre nel Queens e ha un futuro tutto da scrivere davanti a sé. Ed è in un giorno qualunque che ogni cosa andrà per il verso sbagliato. Il giorno fatidico è datato 2 agosto 2016, un martedì. Karina ha finito da poco di svolgere il suo lavoro, senza intoppi, e una volta tornata a casa si organizza per andare a fare jogging, come suo solito. Prima avevo accennato di come andasse a correre insieme a suo padre, Philip, ma quel giorno l'uomo non sta molto bene. A quanto pare ha qualche problema alla schiena, e le fa presente che purtroppo non le potrà fare compagnia e che sarebbe meglio se stesse attenta a non tornare troppo tardi a casa. Ora, al di là delle preoccupazioni genitoriali giustificabilissime, non so se lo sapete, ma New York City è una delle città più pericolose del mondo. Per quanto avanguardista e piena di possibilità, presenta una fitta rete criminale non trascurabile. Ovvio, ci sono città peggiori in cui vivere, ma la Grande Mela non si risparmia in termini di pericoli pubblici. Banalmente, è una metropoli per una questione di numeri, e proprio grazie a questo dato di fatto, è normale che ci sia gente poco raccomandabile. Ma tutto questo Karina pare essere preparata. È una donna forte, tosta, non sembra una di quelle che si lasciano intimidire facilmente, per cui dice al suo amatissimo papà di non preoccuparsi ed esce per fare la sua consueta corsa. Quel saluto tra genitore e figlia sarà l'ultimo contatto che i due avranno. Karina Vetrano va a fare jogging verso lo Spring Creek Park, sempre nel Queens. Questo parco pare non godere di una buona fama. Viene riportato infatti di come ci abitino molti senza tetto e come potete vedere dalle immagini è un luogo davvero isolato. Bellissimo certo, ma abbastanza distaccato dalla civiltà. Di sicuro un posto perfetto per fare jogging, ma quel giorno, per Karina, quel parco diventerà la sua tomba. Qualche passante la vede correre lungo un percorso, compresi alcuni senza tetto. Viene ripresa da una videocamera di sorveglianza intorno alle ore 17, ma da quel momento in poi, semplicemente, non si avranno mai più notizie di lei. Passano le ore, e fatta una certa, Philip, il padre della donna, si accorge che c'è qualcosa che non va. Sua figlia non ha mai tardato così tanto, per cui gli sembra davvero strano che, giunti alla sera, ben oltre l'orario del tramonto, ancora non si sia fatta viva. Come prima cosa prova a chiamarla, poi le scrive dei messaggi, chiede ai suoi amici e conoscenti se l'avessero sentita di recente, ma nessuno pare avere una risposta. Giunto alla estrema e comprensibile preoccupazione, capisce che per forza, senza alcun dubbio, deve esserle successo qualcosa di spiacevole. Con l'aiuto di un vicino di casa, il quale lavora alla polizia di New York, avviano una ricerca intorno alle ore 19. Sanno che Karina non deve essere andata troppo lontana, nonostante si fosse recata allo Spring Creek Park. Per tutta la sera si esplorano le zone circostanti, giungendo proprio a questo parco, dove circa le ore 23 è proprio Philip, il padre, a fare l'amarissima, agghiacciante e traumatica scoperta. A circa 4 metri da un sentiero del parco ritrova il corpo di sua figlia, Karina. Ad una prima occhiata, la povera donna sembra essere stata picchiata duramente, forse strangolata e aggredita sessualmente. A peggiorare le cose, mancano alcuni dei suoi vestiti e dopo un'attenta analisi, con squadre chiamate appositamente per analizzare la scena, ecco cosa si riesce a scoprire. Karina non è morta senza combattere, ha affrontato con tutte le sue forze il suo aggressore, combattendo letteralmente per la sua vita. Karina è stata trascinata. Lei però ha morso e preso a pugni il suo aggressore, procurandosi graffi, lividi e tagli. Uno dei morsi che ha dato è stato talmente forte da farle perdere dei denti. Nonostante tutto, in quella lotta feroce, quasi animalesca, lei comunque ha avuto la peggio. È sdraiata faccia in giù, con le mani sporche dell'erba strappata dal suolo, nel tentativo di aggrapparsi a qualcosa. I vestiti sono completamente in disordine e la sua biancheria intima è tirata giù. Reggiseno sportivo abbassato e mutandine e pantaloncini arrotolati intorno alla coscia sinistra e staccati dalla gamba destra. Le sue scarpe e i suoi auricolari sono stati rinvenuti nelle vicinanze, compreso il suo cellulare, ma anche qualcos'altro. Un oggetto non suo però. Poco distante dal corpo, infatti, c'è un preservativo usato. Viene da sé ipotizzare ad un'aggressione, ma non sembrano esserci tracce di un liquido seminale. Ma un DNA esterno sì, presente nel cellulare di Karina, nelle sue spalle e sul suo collo, per quanto è stato forte il gesto dello strangolamento. Non c'è quindi tempo da perdere, si dà avvio così alle indagini. Purtroppo le analisi del DNA non sono così facili come si potrebbe pensare. Occorre per forza comparare i campioni con altri già presenti in qualche database. Ovviamente, avendo già una prova incriminante, la polizia di New York non ci ha pensato due volte a comparare quelle tracce con quelle già presenti nei loro registri criminali. Ma sfortunatamente non c'è alcun riscontro, niente di niente. Questo, per quanto sconfortante, potrebbe significare tantissime cose. O che il responsabile di quella tragedia è un uomo incensurato, quindi non registrato da nessuna parte, oppure che le analisi sono state svolte male, o addirittura che il DNA era compromesso. Questi dubbi purtroppo portano le indagini a prolungarsi per molto tempo. La famiglia di Karina però cerca di rimboccarsi le maniche, creando un GoFundMe per la donna e promuovendo svariate ricompense in denaro in cambio di informazioni utili. Prima con un ammontare di $10,000, per poi arrivare fino a $200,000. Molti infatti si sono fatti avanti, ma senza dare un reale contributo. Si cerca allora di scavare nel passato della donna, interrogando anche tutte le persone potenzialmente presenti quel fatidico pomeriggio, come i senza tetto di quella zona. Si viene a scoprire che l'area in cui Karina stava facendo jogging non è nella sua strada normale, diciamo. Piuttosto si tratta, pressappoco, di una scorciatoia che aveva deciso di prendere per chissà quale motivo. A quanto pare, stava messaggiando con una sua amica mentre correva, per poi fermarsi di colpo, molto probabilmente, nel momento in cui l'aggressione è avvenuta. Un senza tetto in particolare dice alle autorità che più di una dozzina di senza tetto come lui vivono e bevono in quel parco. Lui stesso prova una paura immensa al solo pensiero di recarsi lì, nei meandri di quella zona. Figuriamoci una così giovane e avvenente ragazza. Ma è realmente possibile questa cosa? Se un senza tetto è terrorizzato all'idea di trovarsi in quel parco, come faceva Karina a sentirsi così al sicuro da avventurarsi lì da sola? Comunque, tra vari interrogatori, a quei poveri senza dimora, la polizia scarta ogni loro coinvolgimento, deducendo che chiunque fosse stato il responsabile sarebbe stato l'artefice di un delitto completamente casuale. Forse, Karina, si trovava nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Aggiungerei anche con l'uomo sbagliato, perché in effetti di un uomo si parla. Improvvisamente, miei cari freaks, c'è una pista. Un addetto ai servizi pubblici riferisce un'informazione cruciale. Dichiara di aver visto un uomo di colore emergere dalle erbacce del Spring Creek Park e scappare nello stesso arco di tempo in cui Karina è stata uccisa. Il 31 agosto la polizia rilascia uno schizzo del possibile sospetto da una descrizione fornita dall'addetto ai servizi, ed è proprio grazie a questo che salta fuori un nome, un uomo già noto alle autorità, ma non per crimini così gravi da essere addirittura schedato in un database di DNA. Sto parlando del sospettato 22enne, Chanel Lewis. Chanel Lewis è una persona a quanto pare molto problematica. È disoccupato, di carattere scontroso, alle volte timido. Vive a East New York con i suoi genitori, con le sue tre sorelle e i loro rispettivi figli, a soli 3 miglia da dove Karina è stata trovata morta. Come detto prima, pare non aver avuto una vita così tranquilla. Questo perché viene riportato di come, una volta, a scuola, disse a un insegnante che odiava le donne e che voleva pugnalare tutte le ragazze dell'istituto. Anche se alcune fonti riportano di come non avesse avuto precedenti penali, sono comunque riportate delle circostanze sicuramente discutibili. Per esempio, nel 2007 Lewis era stato proprio arrestato con l'accusa di omicidio e aggressione, ma rilasciato poco dopo. Sono anche riportati diversi scontri con la polizia per aver urinato in pubblico o per essersi addirittura nascosto all'interno delle auto delle persone, portandosi dietro un piede di porco. Pare anche che abbia un odio profondo verso la polizia e in generale non è ben visto dalla comunità. Ma come vedete, niente di così grave come un omicidio, almeno fino a questo momento. Infatti, il 2 febbraio 2017, gli investigatori vanno a casa di Lewis e raccolgono il suo DNA per confrontarlo proprio con quello che hanno rinvenuto sul corpo di Karina. E pochi giorni dopo, il risultato è positivo. I due DNA combaciano. Chanel Lewis è entrato in contatto con Karina e molto probabilmente è stato anche lui a toglierle la vita. Ma adesso le domande sorgono spontanee. Perché lo avrebbe fatto? Karina la conosceva o no? E se è stato davvero lui, che cosa gli è passato per la testa? qual è la dinamica dell'aggressione nello specifico? Ebbene, gli investigatori ricostruiscono con un durissimo interrogatorio fatto a Lewis le dinamiche di quel giorno. Chanel Lewis, quel 2 agosto, aveva litigato con la sua famiglia e se n'era andato frettolosamente da casa, accecato da un impeto di rabbia incontrollabile. Inizia a camminare per lo Spring Creek Park, senza un vero motivo, rimanendo però come un vulcano pronto ad esplodere. Infatti, è lì che vede per la prima volta la nostra Carina. Giura di non averla mai vista prima, né l'aveva mai conosciuta. Tuttavia alcune fonti mettono in dubbio questa cosa, alludendo forse ad una loro affettiva conoscenza progressa. Ma al di là di questo dettaglio, ciò che ha affermato è che Lewis, accecato dalla rabbia, decide di sfogare i suoi istinti verso di lei. Nel suo interrogatorio, durato 4 ore, spiega di come sì avrebbe voluto approfittarsi di lei, provando a toglierle i vestiti e cercando di farla stare ferma. Ma si era reso conto della forza e della furia della donna, intenta a liberarsi ad ogni costo. Lui così si ferisce anche lui, rendendosi conto che era impossibile sopraffare Carina. Arrabbiato ancora di più per questa cosa, decide allora di farla finita. Le stringe le mani intorno al collo, così forte da farle perdere definitivamente i sensi. Viene riportato anche di come le avesse dato dei ripetuti colpi alla testa, ma non si sa con che cosa, né quando, nello specifico. Dopo quella lotta estenuante, dove una donna assolutamente innocente ha cercato di portarsi a casa la pelle, Lewis torna a casa con i vestiti strappati e pieno di ferite sanguinanti. Secondo sua madre, Lewis sembrava confuso, fuori di testa. La madre e il padre di Lewis, giustamente, hanno voluto sapere che cosa gli fosse successo. E lui ha mentito, dicendogli di essere stato aggredito durante una rapina, ma che non aveva intenzione di sporre denuncia contro nessuno. Il giorno successivo, il padre lo porta in ospedale per fargli sistemare quei graffi. Risultano agli atti queste medicazioni, per cui la testimonianza di quest'uomo pare sincera. E così Lewis ammette definitivamente le sue colpe. È ufficialmente dichiarato il responsabile della morte di Carina Vetrano. Resta solo da procedere con le solite pratiche giudiziarie per giungere ad una conclusione. Per la conclusione, purtroppo, si dovrà attendere molto, e vi spiego il perché. Ben 6 mesi dopo i fatti, nel febbraio 2017, Chanel Lewis viene arrestato. Il 5 novembre 2018 inizia il suo primo processo. Nonostante ci siano prove scientifiche a dimostrazione del fatto che sia il responsabile di questo omicidio, c'è una certa controversia. A quanto pare la corrispondenza del DNA è stata eseguita tramite il test del DNA familiare. Una biologa forense di nome Linda Razzano testimonia al processo che il DNA di Lewis ha una possibilità su 6 trilioni di essere corrispondente ad un altro profilo genetico. In che senso? Che cosa intende dire questa biologa? Che in pratica, anche se si mettesse in dubbio il modo con il quale l'analisi è stata fatta, è altamente improbabile che sia stato qualcun altro al di fuori di Lewis a commettere questo crimine. Poi, sempre al processo, dal telefono di Lewis sono state estratte ricerche sulla morte di Carina, come foto di lei e degli investigatori sulla scena del crimine. In generale, quelle ricerche su Google di Lewis consistevano in: cos'è il DNA? E altre cose sospette come: cosa fa un pubblico ministero? Oppure: discrezionalità dell'accusa. Sospettine queste ricerche, non trovate? Come se non fosse abbastanza, viene riprodotta in aula la videoconfessione dell'uomo, mostrando chiaramente i suoi intenti quella terribile serata. Ma tutto questo genera stranamente una sorta di scompiglio tra i giurati. Ed ecco che, giunti alla conclusione, la stessa giuria viene sospesa a causa delle affermazioni che le prove del DNA potrebbero essere contaminate. Pare che, nella loro delibera, non siano giunti ad un accordo unanime, per cui il giudice dichiara l'annullamento del processo. Attenzione però, questo non vuol dire che è finito tutto. Lewis deve essere comunque esaminato, per cui, malgrado la prima volta, si ritenta con una seconda procedura processuale. Siamo nel 2019, la faccenda sta andando avanti per le lunghe. Oramai sono passati anni dalla morte di Carina. Ma qui la musica gira diversamente, e non bene per l'imputato. Tanto che, vedendosi alle strette, Lewis ritratta. Si dichiara non colpevole sostenuto dalla famiglia, che lo reputa come un giovane timorato di Dio e che non avrebbe mai potuto fare una cosa del genere. Ma a poco tutta questa pietà è servita, perché il 23 aprile 2019 Chanel Lewis viene ufficialmente condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Ancora ad oggi si trova in carcere. Lewis comunque mantiene la sua innocenza e la sua famiglia continua a sostenerlo. Viene fuori anche una controversia, secondo cui ci sarebbe stato una sorta di odio razziale nei suoi confronti. Ma questo, oltre ai vari appelli fatti dal suo avvocato, non hanno portato alla scarcerazione di Lewis. La madre di Karina, Katie, ha detto ai giornalisti: «Non importa quello che qualcuno può dire, Chanel Lewis è la persona che ha tolto la vita a mia figlia. Non c'è dubbio». Un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale afferma: «Possiamo capire perché la madre di Lewis non può, o non vuole, accettare la realtà dell'orribile crimine commesso da suo figlio. Ma questo non cambia i fatti. Chanel Lewis è stato giustamente dichiarato colpevole e un'altra madre ha ricevuto la giustizia che merita». Spero abbiate compreso come la morte di questa promettente donna abbia lasciato un vuoto a tutti i suoi conoscenti. Vi ricordate di Petros Georgiadis, lo sceneggiatore amico di Karina? Le sue parole di condoglianze sono state le seguenti: «Il paradiso ha guadagnato un altro angelo. Eri una luce assoluta che portava un sorriso a chiunque fosse in tua presenza. Eri fiduciosa, ottimista e avevi un'anima così gentile e premurosa. Ascolterò la nostra canzone preferita, Bittersweet Symphony, in tuo onore e guarderò sempre le stelle sapendo che sei la più brillante. Vola alto, mio bellissimo angelo. Ti voglio bene». E per ultimo parliamo di lui, il padre di Karina, Philip, l'uomo più vicino e legato alla donna. Non potendo più vedere crescere la sua bambina, non potendo più starle accanto nelle numerose avventure fatte insieme, per colpa di un uomo completamente casuale, in un momento completamente casuale, ecco cosa dice dopo la sentenza di Lewis: «Sono contento di come è finita. Giustizia è stata fatta. Quell'uomo morirà in prigione. Non potremmo essere più felici. E ora è tempo che tutti noi andiamo avanti». Ed è con queste parole che concludo la tristissima storia di Karina Vetrano.